subito la parola a Fausto, appunto, che ci parlerà di un meccanismo che è previsto dal trattato e che serve a dare mano libera appunto alle multinazionali per poter perpetuare un modello che, appunto, come diceva Marco, è in crisi e che può perpetuarsi solo se mette in discussione di conquiste sociali, diritti che pensavamo assodati.
Provo direi con questo microfono che arriva fino a qui, ma credo si senta bene. Allora, io vorrei approfondire un aspetto di questo trattato, un aspetto secondo me ha importanza rilevante, decisiva, ma non parlo solo da avvocato, da giurista, ma perché credo proprio che sia uno snodo che rivela sia come è costruito e deve funzionare questo trattato, come dovrà funzionare, sia costituisce un po' la cartina di tornasole per confermare quanto questo trattato, e credo come nessun altro, costituisca davvero un colpo decisivo alla concezione di democrazia, di Stato di diritto e di sovranità che noi nei secoli abbiamo sviluppato nei nostri paesi, soprattutto in Occidente, di cui siamo così fieri anche in Italia. In realtà partiamo da questo sistema che si chiama ISDS, che è il sistema di regolazione delle controversie, cioè il trattato prevede che quando ci saranno controversie non tra Stati, perché normalmente il diritto internazionale parla di conflitti fra Stati, qui i conflitti saranno tra Stati ed entità che sono le imprese, gli investitori privati, che hanno rango, ruolo e livello parificato agli stati nelle controversie. Già questo è singolare, ci torneremo dopo. Ebbene, per risolvere le controversie che sorgeranno in base al trattato, e il cuore del trattato sta lì, consentire alle imprese uno strumento giuridico per fare causa e agli stati, costringerli quindi a risarcire o a cambiare le loro politiche, è previsto un meccanismo di composizione giudiziale, arbitrale, anche qui lo spiegheremo, che costituisce secondo me il vero centro, il fulcro, quantomeno in negativo, del trattato stesso. E io faccio una piccola premessa, siccome me ne occupo per altre ragioni, dicendo che è lì, e non a caso è lì, che va giudicata la tenuta democratica del nostro sistema e il valore reale e la pericolosità di questo trattato. Va giudicato nel momento in cui viene previsto il processo. Come saranno i processi, come saranno i giudizi e le cause che ci saranno tra Stati e imprese, no meglio, tra imprese e Stati, perché prevede che le imprese e gli investitori potranno fare causa agli Stati, non viceversa. Chi promuove un contenzioso sono gli investitori privati, che possono chiamare in giudizio gli Stati, non potranno essere gli Stati e fare causa agli investitori privati. Già questo ci spiega una disparità abbastanza singolare nel promovimento dell'azione legale. Ebbene, io qui torno al momento del cuore, nel processo, al momento in cui entrerà dal vivo l'esercizio di questo strumento. Partendo dall'inizio, da come nel momento in cui si sono affermati il diritto e i diritti di cui noi oggi siamo eredi, proprio quello venisse colto, già con un archetipo mitico, come il cuore della questione democratica e dei diritti. Una delle prime, forse la prima descrizione di arte figurativa, non dell'Occidente, ma sicuramente dell'Occidente e dell'Oriente, di quella grandissima cultura che era la Grecia, che noi ascriviamo alla cultura occidentale, ma la Grecia era il ponte tra la nostra Europa, ma la Persia, il Medio Oriente, la Turchia, tutto un mondo che oggi noi liquidiamo come orientale o medio orientale, mentre in realtà non aveva rapporti con l'Europa settentrionale. La Grecia, che fu la fucina di molte cose che noi portiamo ancora oggi, politica, democrazia, arte, non solo, nella prima descrizione, e qui ci torno con una breve annotazione, vedremo che ci servirà dopo, nella prima descrizione che viene fatta in uno dei primi poemi storici, l'Iliade, ebbene, scritta, consacrata nel V secolo, ma una narrazione orale ben precedente, viene descritto lo scudo d'Achille, lo scudo con cui Achille va a combattere, sotto il quale è disposto a morire perché rappresenta l'essenza della civiltà greca. In quello scudo ci sono due cose, nel primo cerchio ci sono gli astri, le stelle. All'epoca era quello che guidava il cammino, era quello, non c'erano GPS e niente, le stelle rappresentavano le divinità e ciò che guidava il percorso, l'agricoltura, i naviganti, tutto. Nel secondo cerchio c'è quanto di più nobile le creature hanno creato, le creature umane, ed è la città degli uomini, per loro era la polis, la città, quello che per noi sarebbe lo Stato, e ci sono due città, la città in tempo di pace e in tempo di guerra. Le guerre erano frequenti, la città in tempo di pace come viene rappresentata? Con due figure, un matrimonio, le nozze, e un processo. Ed è la prima descrizione che viene fatta nella cronistoria, nella iconografia, è un processo. Perché? Perché la tenuta di uno Stato, di una città-Stato all'epoca, è nella vita privata il matrimonio, la continuazione della vita, non mi dilungo, ma nella vita pubblica è il processo, nel momento in cui una comunità giudica se stessa e giudica i suoi membri. E quel processo, attenzione, è importante perché ci dice Omero che è un consesso pubblico, il processo viene celebrato pubblicamente, in pubblica piazza, da lì i processi saranno pubblici, per prima esigenza, dove vengono giudicati i diritti deve essere in un luogo pubblico. E seconda cosa, ci dice Omero che chi giudica è il sovrano, è il vero sovrano, tanto che storicamente i giudici erano i re. Poi in democrazia è una comunità cittadina, qui la comunità degli anziani, dei saggi, che a semicerchio giudica una contesa. Arriviamo ad oggi, perché vi ho detto questo? Perché in realtà oggi, dopo secoli in cui questi sono stati principi acquisiti, ma soprattutto perfezionati, cioè l'accesso pubblico alla Corte Popolare, il concorso di magistrati indipendenti, via discorrendo, in aula pubblica, noi troviamo qui una concezione ribaltata, per cui non si fa un passo indietro rispetto alla cultura occidentale moderna del XX secolo, si fa un passo indietro di 2500 anni più o meno, su alcuni principi che noi credevamo cardini acquisiti. E quali sono questi principi? Per questo io credo che la più grande minaccia del TTIP sia proprio questo, perché dà la possibilità alle società transnazionali, multinazionali, cioè quelli che fanno investimenti all'estero, non alle imprese, non pensiamo all'impresa, alla piccola impresa, a noi conosciamo, ognuno di noi siamo piccoli imprenditori nella nostra vita, no, le transnazionali, coloro che investono all'estero del loro paese, le multinazionali, possono chiamare in giudizio, fare causa direttamente ai paesi, a tutti i paesi che avranno aderito a questo trattato, quindi Stati Uniti da una parte, Unione Europea dall'altro, chiedendo, mettendole sul banco degli imputati per le decisioni che queste imprese, che queste, scusate, stati hanno preso nell'ambito della loro politica pubblica. Cioè, se uno Stato adotta delle decisioni di politica pubblica, una legge o qualunque altra decisione, che comporta un danno per questi investitori, gli investitori possono citarlo, agire in giudizio e chiedere il risarcimento dei danni. Attenzione, non solo dei danni che l'impresa abbia patito. Io ho un'impresa, sono un'impresa statunitense, apro un'attività in Italia, la legge italiana stabilisce che questa attività non può più essere esercitata, deve essere esercitata in modalità per me più limitative, più gravose, chiedo i danni, già sarebbe singolare. No, non è solo quello che i giuristi chiamano danno emergente, lucro cessante, cioè il mancato profitto. Non i danni che ho avuto, ma il mancato profitto che avrei potuto avere se le regole del gioco non fossero state cambiate. Cosa vuol dire? Viene sancito un diritto che è estraneo alle nostre costituzioni italiane, ma di qualunque costituzione europea, che sanciscono molti diritti, diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione, voi leggete la nostra Costituzione, nel catalogo dei diritti non esiste il diritto al profitto, che è il diritto su cui si basano invece questo tipo di azioni legali. Noi abbiamo un'Unione Europea che è nata sul principio della libera concorrenza, già era singolare, perché la libera concorrenza non è scritta nessuna delle nostre Costituzioni, nel diritto al lavoro, una possibilità di competere e di farsi concorrenza all'interno dell'interesse pubblico preminente, l'utilità sociale prevalente. Ma assieme alla libera concorrenza che le imprese si possono fare, c'è il diritto al profitto. Le imprese hanno diritto a fare profitti. E i profitti anche solo aspettati, immaginati, che le imprese confidavano di poter fare, se uno Stato cambia le regole, la Germania che nel 2012 decide di abbandonare l'energia nucleare, immediatamente un'impresa svedese dice, beh, io avevo intenzione, ho un investimento di centrali nucleari, tu fai questa scelta perché c'è stato Fukushima, non mi interessa, tu mi indennizzi dei danni che io patisco perché non potrò più fare investimenti nucleari sul tuo territorio. Questa cosa sembra una cosa da matti, in effetti lo è, se noi ragioniamo secondo buon senso e non solo da giuristi. Ma perché lo è? Perché il diritto al profitto viene posto come prevalente rispetto a ogni altro diritto. Quindi se uno Stato interviene per un diritto alla salute, per un diritto di tutela economica, sociale, ambientale, legittimamente adotta una legge, una normativa, gli viene detto tu puoi adottarla questa, ma se tu in questo modo danneggi un'impresa, qualunque investitore privato, nel tuo continente o negli Stati Uniti, questo può chiederti il conto e chiederti il pagamento dei danni. Sembra una cosa assurda, poi farò degli esempi in cui questo già succede, già accade, perché questo si parla del grande trattato, ma ci sono tanti piccoli trattati bilaterali già fatti dagli Stati Uniti, che in ogni trattato di relazioni economiche impongono anche questo sistema di risoluzione delle dispute, e ci sono già stati 1200 controversie, e ve ne cito solo alcune perché hanno avuto sentenze e risoluzioni che sono a dir poco paradossali. Cosa vuol dire? Questa clausola mina un concetto fondamentale, cioè, mentre ci è stato insegnato nel diritto collettivo, quando io ho fatto giurisprudenza sempre, che le leggi devono essere fatte nell'interesse del bene comune, del bene collettivo, dei primari interessi dei cittadini, e sono gli interessi stabiliti nella Costituzione, viene capovolto, cioè gli stati possono fare leggi, ma anche se sono mossi dal bene pubblico, dall'interesse collettivo, la tutela della salute dei propri abitanti, Se queste leggi per caso urtano, limitano e danneggiano il profitto degli investitori multinazionali, allora ciò non è più ammissibile. Lo puoi fare, ma devi pagare l'indennizzo. Devi risarcire il danno cagionato. Non solo il danno, il mancato atteso profitto che l'impresa multinazionale si aspettava prima che tu varassi questa legge. Per questo il TTIP non è un problema solo di democrazia, poi vedremo perché, ma è un problema di sovranità. Gli stati che tradizionalmente hanno la sovranità, ogni stato è sovrano di adottare le sue leggi, non lo sono più, perché non solo non sono sovrani nei confronti di altri stati, ma semplicemente nei confronti di imprese private che possono chiamarli sul banco degli imputati e fargli pagare il conto di scelte che vanno contro gli interessi economici di queste multinazionali. Io a questo punto faccio una piccola premessa per dire che questo è un cambiamento epocale, poi i cambiamenti non avvengono mai dal giorno alla notte, però c'è un gesto, c'è un qualcosa che ci fa capire che stiamo veramente cambiando, entrando in una nuova era. Storicamente si dice, per chi fa diritto, per chi fa l'avvocato, ma per tutti, che noi abbiamo, nell'Europa soprattutto, consolidato lo Stato di diritto. Cos'è lo Stato di diritto? È quel sistema nel quale tutti i cittadini, compresi il sovrano e i governanti, sono sottoposti alla legge. Chi entra nei tribunali vede scritto la legge uguale per tutti, cosa vuol dire? Che mentre una volta c'era un monarca assoluto che era sciolto dalla legge, oggi chiunque, anche fosse il governante, chiunque è sottoposto alla legge. Ha una legge comune, generale, che viene giudicata in tribunali dove chiunque, fosse anche il Presidente del Consiglio, può essere chiamato come responsabile. Quindi c'è un concetto di democrazia che si aggiunge allo Stato di diritto, cioè nello Stato di diritto chi fa le leggi? Se è una democrazia, in nome del popolo e per il popolo. Leggi fatte in nome del popolo che devono valere per tutti e tutti chiamati davanti al medesimo tribunale. Ecco, queste regole scritte in nome di tutti in democrazia a valere per tutti hanno consolidato uno Stato di diritto che è una grande affermazione. È una grande affermazione, in passato si dice c'era lo Stato di natura, non c'erano le leggi, c'era solo una legge, quella del più forte. Noi oggi passiamo con questo sistema non da uno Stato di diritto, ma è stato detto da un importante giurista statunitense che voglio citare, in uno Stato di mercato. Cosa vuol dire? C'è una società di mercato con un certo tipo di mercato, attenzione, perché di mercati ne sarebbero possibili tanti e noi siamo stati convinti che il mercato è uno e uno solo. In realtà il mercato che ci viene contrabbandato come l'unico ammissibile e quello che deve regolare le nostre vite è il sistema neoliberista, quello del capitalismo finanziario, quello che oggi è dominante e che quindi deve essere accettato come dogma assoluto. All'interno di questa società di mercato, di questo stato di mercato, non esistono valori e diritti inderogabili, ma esistono interessi economici preminenti. Vuol dire che le leggi del mercato, gli interessi delle imprese, le imprese abbiamo detto transnazionali, quelle che hanno un peso politico specifico davvero significativo, sono una cornice di riferimento intangibile, sono i paletti entro i quali si possono muovere le leggi degli Stati e le scelte democratiche. Cosa vuol dire? Che le scelte politiche di uno Stato non possono andare contro a questi interessi. Noi eleggiamo dei governanti che adottano scelte politiche nell'interesse della comunità, della polis, ma queste scelte non sono libere, non si può fare ciò che si vuole, perché sia il mandato dei cittadini e il consenso dei cittadini. Queste scelte non debbono e non possono arrecare danno alle imprese multinazionali, perché questi sono gli interessi prevalenti. È stato detto bene che, come una volta si diceva che le leggi possono far tutto purché non andare contro la legge di natura, io posso fare una legge che impone alle auto di girare a destra o a sinistra, a seconda che sia in Europa o in Gran Bretagna, ma non posso imporre una legge che dice che le auto devono girare appese a testa in giù, perché c'è la legge di gravità e le leggi di natura sono più forti delle leggi degli uomini, questo lo accettiamo. Secoli fa si diceva che le leggi di Dio erano più forti di quelle degli uomini, quindi le leggi che gli umani facevano non potevano contraddire i comandamenti. Oggi noi abbiamo abbandonato l'uno e l'altro, ma entriamo in un'epoca, in una stagione, in cui ci sono delle leggi più forti, non sono quelle di Dio, non sono quelle di natura, ma sono le leggi del mercato. Il mercato è guidato dalle multinazionali nell'attesa del profitto. Queste leggi non possono essere contraddette, sono le nuove leggi divine. Per questo noi siamo entrati in una fase, non lo dico io, lo dice un presidente della Corte Costituzionale come Zagrebelsky, molto moderato, dice che noi siamo già entrati in una fase di post-democrazia. Noi parliamo di democrazia perché siamo affezionati, è un valore che ci piace, ce l'hanno insegnato, è come qualcosa che ci portiamo dentro, ma noi non viviamo più in quella democrazia che la nostra Costituzione immaginava e aveva scritto. Noi stiamo andando a passi veloci, il TTIP sarà il salto definitivo, in un sistema di post-democrazia. Cos'è la post-democrazia? Post-democrazia è un sistema in cui formalmente si vota, ci sono elezioni ogni 5 anni, ci sono parlamenti, per l'amor di Dio. Le istituzioni rimangono tutte. Cos'è che non si può fare in post-democrazia? Non è che non si può votare. In post-democrazia non è consentito un discorso sui fini, sulle scelte ultime di una società. La democrazia è un sistema attraverso il quale, col consenso della maggioranza, si scelgono i fini di una comunità, dove si vuole andare, che orizzonte si vuole perseguire. In un sistema di post-democrazia i fini sono già dati, sono la libera concorrenza e l'interesse al profitto delle imprese. Contro questo non si può andare. All'interno, in questa piccola forbice consentita, si possono adottare scelte. A questo punto voi capite perché all'interno c'è poca differenza a seconda di un partito o dell'altro. Perché c'è un'irrilevanza politica che ognuno di noi percepisce? Perché non c'è una differenza sostanziale tra gli schieramenti? Perché gli schieramenti non possono andare al di là di queste strette colonne d'Ercole. Ci si può muovere all'interno di questo, ma non si può oltrepassare queste leggi di natura, le leggi del mercato. Non si può, cioè, neanche col consenso della maggioranza, con una legge approvata dal Parlamento, arrecare un danno alle imprese multinazionali, impedire il loro profitto, perché sennò bisogna pagarlo. Guardate che questa obiezione fondamentale mossa da molti giuristi, la Commissione europea, attraverso la Direzione Generale del Commercio, ha dato una risposta che a dir poco è scandalosa. Chi gli ha detto, ma in questo modo non c'è più la sovranità degli stati, gli stati non possono fare delle leggi, se queste leggi, magari per difendere la salute, lo stipendio minimo dei lavoratori, precludere gli OGM o l'energia nucleare, perché se così fanno e danneggiano un'impresa, devono pagarle e risarcirla. E la Direzione Generale del Commercio dice testuale, dice no, gli stati possono, tutto al più dovranno pagare il danno causato. Guardate che questo fa talmente ridere, io faccio l'avvocato e come dire, ma io posso andare oltre i 50 km di centro abitato? Certo, ti fa la multa, mi dice, vuol dire che non posso, e la multa è la giusta sanzione che mi spiega perché non posso. Cioè nel diritto tu non puoi fare le cose e se oltrepassi c'è una sanzione. E la Direzione Europea del Commercio dice no, ma voi potete fare delle leggi diverse, pagherete i danni, li pagherete anche salati, vedremo, perché già adesso ci sono stati che sono stati messi in difficoltà per pagare risarcimenti miliardari. Fa persino sorridere quindi di dire, noi potete sgarrare, pagate la multa. Guardate, a questo punto le leggi e le normative che i vari paesi hanno e si sono date, di cui noi siamo così orgogliosi, perché si dice che se c'è qualcosa, noi abbiamo tante radici, si dice cristiana ed è sicuramente vera, ma greca, romana, giudaica, tante sono radici dell'Europa, il frutto più nobile di questo continente è di sicuro riconosciuto dai più la cultura luministica dei diritti. Noi siamo un paese di diritti, di tanti diritti, la libera espressione, li manifestiamo pochi giorni fa. I diritti sono il portato più importante della cultura occidentale, di cui andiamo, e anch'io vado, giustamente orgogliosi. Ebbene, queste leggi, queste norme vengono degradate a standard normativi, cioè si dice che esistono proprio delle commissioni che verranno create nel TTIP che non solo dovranno garantire l'attuazione di queste deregolamentazioni, ma dovranno vigilare per il futuro, perché si aderanno anche imprese, multinazionali e lobby, per far sì di chiedere l'abrogazione di ulteriori nuovi regolamenti, standard normativi che impediscono gli investimenti privati o li rendono più difficoltosi o meno remunerativi. Oppure per prevenire nuove normative, c'è una consultazione permanente per cui le imprese sono a un tavolo per dire no, lo Stato italiano sta per adottare una norma, io devo essere informato preventivamente per far valere le mie obiezioni. Voi capite che a questo punto parlare di sovranità è una simpatica eufemismo. Perché? Perché le leggi normative dei vari paesi, di cui sono il frutto della cultura giuridica, vi dicevo, il portato più nobile dell'evoluzione secolare, in realtà divengono questioni tecniche, standard normativi, come decidere che ci deve essere una presa unitaria quando si va in giro per il mondo, così non c'è bisogno di avere tanti adattatori. Bisogna uniformare le normative, ma non uniformarle per garantire meglio. Io sarei anche d'accordo a uniformare le normative, qual è l'obiettivo? Garantire più diritti a tutti, e ci siamo. Uniformiamo la normativa italiana con quella dell'Arabia Saudita in materia di circolazione stradale, certo che tutti possono guidare, anche le donne, ma qui in realtà vengono uniformate per un principio, cioè il principio che garantisce il maggior, più libero e remunerativo investimento di ogni investitore privato, il massimo profitto. Voi sapete che il massimo profitto non è che va di pari passo con i diritti civili, politici e sociali, anzi, il massimo profitto di un'impresa che investe in un posto è il minor stipendio possibile. E non a caso, vi cito già adesso una delle prime cause, è stata proposta da Veolia, che è una multinazionale francese, in Egitto, perché dopo la primavera araba che ci è tanto piaciuta, Il popolo era sceso in piazza per tanti motivi, generalmente traditi, ma uno era avere un salario minimo, non c'era. Il governo egiziano stabilisce un salario minimo, i dipendenti che, della multinazionale Veolia che lì operavano hanno visto salire il loro salario e Veolia ha detto no, questo aumento del salario dei miei dipendenti, perché vale per tutti i cittadini egiziani, cioè non va bene, perché se io pago un maggior stipendio ho minor profitto. E ha fatto causa, perché c'è già un trattato bilaterale di investimento, TBI, chiedendo centinaia di milioni di euro di risarcimento. La causa è pendente e ha buone probabilità di vincere. Quindi voi capite che l'interesse al massimo profitto dell'impresa è un paradigma singolare e che noi lo assumiamo come primo paradigma di fronte agli altri ci fa capire che evidentemente noi abbiamo perso non solo tanta memoria, per questo credo che sia giusto partire da lontano, ma abbiamo perso proprio il senso minimo di quella cultura giuridica di cui dovremmo essere orgogliosi. E vorrei che arrivare, qui mi prendo una citazione che non è mia, ma rendo a Luciano Canfra, che è un grande storico che ho il piacere di leggere spesso, e dice: guardate che noi rischiamo di arrivare in un momento che è già successo, perché ci sono stati momenti in cui la libera scelta è stata messa in discussione da oligarchie molto violente, si chiamava fascismo, e con le maniere forti si sono affermati certi principi. E ha detto: guardate, ci saranno momenti in cui non saranno più necessarie maniere forti, brutali, violenti, se sarà sufficiente imporre certi interessi in maniera non violenta, ovviamente preferibile, evitando lo spargimento di sangue, siamo tutti più soddisfatti. Perché a questo punto cosa vuol dire? Che la politica, la libera scelta sovrana dei cittadini, scegliamo le leggi che il popolo vuole, purché non turbino gli interessi delle multinazionali, purché rispettino leggi dell'economia e del libero mercato. Cioè, diceva un presidente del Consiglio, eletto giovanissimo anch'egli, che la democrazia va bene per decidere in Svizzera, aggiungeva lui, perché aveva anche un garbo di ironia, dove mettere una fontana, se in una piazza o nell'altra. Le decisioni più importanti vanno adottate in un altro metodo. Lui era Benito Mussolini e conosceva metodi più spicciativi. La democrazia diventerà quello, un modo simpatico per decidere dove mettere una fontana, ma il costo dell'acqua di quella fontana sarà deciso da investitori privati su cui noi non potremo interferire. Per questo diventa così rilevante la politica e ci rendiamo conto che i partiti, almeno quelli principali, hanno così poco senso. Perché giocano in un campo confinato. Gli è stato scritto, già iscritto un campo molto piccolo. E quindi noi capiamo che quella frase fondamentale, la giustizia e la legge si attuano nei processi, dove c'è una legge uguale per tutti, già qui non vale perché? Perché queste cause che possono fare solo gli investitori privati non verranno giudicati davanti ai tribunali, alle corti dei singoli paesi, a nessun tribunale. Ma non solo quelli nazionali, ma neanche tribunali internazionali ce ne sono, c'è la Corte Penale dell'AIA e alla fine ci tornerò. Non saranno tribunali a giudicare, i tribunali giudicano i cittadini, le persone sottoposte alla legge, e sottoposte vi fa capire dove stanno. Gli investitori non vengono sottoposti a nessuna legge, vengono giudicati da commissioni arbitrali, e poi arriviamo a capire cosa sono, le quali non applicano la legge, non giudicano secondo legge, ma secondo le regole del trattato e comparazione di interessi, punto. Quando uno di questi imprenditori privati, investitori, fa causa allo Stato, non si va davanti a un giudice che deve applicare una legge, anche delle costituzioni che sono vecchi rottami antiquati, molto fastidiosi nell'epoca della globalizzazione finanziaria. Una grande società di consulenza l'aveva già detto un paio d'anni solo, dicendo che le costituzioni dell'Europa del Sud sono un ostacolo all'innovazione economica. Quindi si possono saltare andando in luoghi dove non si giudica secondo né leggi né costituzioni, che hanno un armamentario di diritti un po' ingombranti, salute, libera espressione, istruzione, tutte cose che non sono al passo dell'investimento che si preannuncia gli investitori possano e vogliano fare. Cosa vuol dire? Si giudica, e lo dice la Direzione Generale del Commercio, l'ho un virgolettato, che dice: il fatto che un paese disponga di un solido sistema giuridico, ci sono paesi che hanno ottimi sistemi giuridici, forse non l'Italia, ma ce ne sono in Europa. La Germania dice: noi abbiamo un sistema per cui una causa civile ne viene decisa in 11 mesi, efficientissimo, perché le cause con le multinazionali straniere non possono essere decise dai giudici tedeschi. Perché il fatto che un paese disponga di un solido sistema giuridico non sempre garantisce che gli investitori stranieri siano protetti in modo adeguato. Perché? Perché l'obiettivo finale non è l'applicazione della legge, ma il diritto fondamentale è la sicurezza degli investitori. Chi investe capitali deve essere protetto in maniera assoluta. Il nostro premier ha detto: se uno viene investe in Italia, io spalanco tutte le porte. Va da sé che dobbiamo chiudere quelle del tribunale, perché nessuno chiami poi questa persona a render conto di quello che ha fatto. ci è andata bene che l'ILVA l'abbiamo definita adesso, se no in futuro, oltre a colarci i costi, avremmo dovuto pagare chissà quanti miliardi di anni di euro di indennità, perché volevamo impedire magari di continuare a inquinare. Quindi lì siamo stati anche fortunati, ci daremo a collare quel carrozzone subito. E guardate che io non faccio previsioni fosche sul futuro, trattati di questo tipo ci sono già, e queste clausole le aprono già, perché gli Stati Uniti, vi ho detto, l'hanno chiesto ovunque, e ci sono 1400 trattati bilaterali di investimento, dove ci sono, vi ho detto, tribunali speciali, e dirò qualcosa sulla composizione perché è singolare, composizione e regole di funzionamento. Anzitutto come funzionano? Funzionano in una maniera talmente oscura e assurda che 50 tra i maggiori professori di diritto internazionale del mondo hanno fatto un appello 18 mesi fa dicendo che sono scandalosi e che andrebbero aboliti e che bisognerebbe ritornare a portare queste cause ai tribunali nazionali. Perché? Giudicano in un sistema che è segreto. Non solo non sono udienze pubbliche, vi ricordate Omero, ma nessuno può sapere il contenuto dell'istruttoria della decisione, tanto che di molte cause noi sappiamo solo il nome delle parti. Sappiamo che l'impresa A ha fatto causa allo Stato boliviano, ma non sappiamo perché e per quale motivo, per quale legge e cosa ha chiesto. Quindi sono segreti i processi, inappellabili e decisi con una procedura, non secondo le leggi ma per comparazione di interesse e secondo le regole del trattato, che è talmente scandalosa che il più grande docente di diritto internazionale della Columbia University ha detto: chiamare questi sistemi giudiziari è un azzardo. Cosa vuol dire? È la privatizzazione della giustizia. Ha detto molto bene prima Marco che questa trattativa è stata segreta. Un bello slogan è: segreto è il contrario di pubblico. La segretezza è il contrario di pubblico e la segretezza è per definizione incompatibile con la democrazia, dove le persone conoscono un problema e si esprimono. Se non lo conoscono, tireranno a dadi. Ma il contrario di pubblico, oltre che segreto, è anche privato. Cioè privare qualcuno di qualcosa. E questa è una giustizia privata. È una giustizia per privati, per imprese private, che possono però chiamare sul banco degli imputati l'ente pubblico per definizione, cioè uno Stato. E come funziona questo sistema? Si tratta di sistemi, vi dico, a tutela degli investimenti, quindi che le imprese possono promuovere, e sono sistemi nei quali i giudici sono arbitri, sono avvocati di pochi studi internazionali. Avvocati che cosa fanno normalmente? Sono studi legali molto importanti, statunitensi, il primo, britannici, e diciamo che il 55% degli arbitrati se lo sono divisi 15 studi, che tra l'altro sono studi che di mestiere fanno consulenza e difesa in favore di multinazionali, che poi sono chiamati a giudicare le cause di quelle multinazionali. Lo studio più importante è uno studio statunitense che ha fatturato 1 miliardo e 800 milioni di dollari solo dagli arbitrati, in arbitrati che coinvolgevano multinazionali, in favore dei quali avvocati di quello studio prestano consulenza. È una cosa che fa finisca par da ridere, chiunque di voi sa che un arbitro per imparzialità in Italia, un giudice non può avere interesse in causa con nessuna delle parti. Queste lì di studi legali che appartengono tutti a una certa parte del mondo, non vi dico qual è perché l'avete capita, tanto che uno dice c'è quasi una questione etica, non appartiene nessuno al Sud America, all'Africa. In realtà c'è un'eccezione, c'è una simpatica eccezione che ve la cito e non vi dico gli altri. C'è Francisco Vicuña, che è uno degli arbitri, l'unico tra i primi 15 importanti, che è cileno. Lo cito perché ha dato un bel esempio Marco sul Cile. È cileno e non a caso. Era un funzionario importante del governo Pinochet, un grande esperimento di liberismo a detrimento della democrazia. È stato ambasciatore in Gran Bretagna quando ci fu la campagna per impedire l'arresto di Pinochet, fu lui che se ne operò, e in virtù di questa benemerenza è uno dei 15 arbitri, è l'unico che appartiene al sud del mondo, ma diciamo ha un pedigree di tutta garanzia. Allora, chi sono queste persone e come operano queste persone? Vi risparmio perché gli americani, che hanno una cosa precisa, sono le indagini statistiche, hanno fatto vedere ogni studio per chi lavora, quanto guadagna dalle società, quando le giudica, tutte queste cose. Tanto che ci sono sentenze che a questo punto non c'è bisogno di essere avvocati per capire come vanno a finire le sentenze che ci sono state. E hanno analizzato i 192 arbitrati più importanti. E se voi lo guardate, ce ne sono molti contro lo Stato canadese, perché il Canada ha firmato il NAFTA, quindi è già patito una volta questi arbitrati andavano a detrimento dei paesi sottosviluppati. Cioè le imprese multinazionali del nord del mondo andavano e facevano causa ai governi poveri del sud del mondo, costringendoli quindi a pagare o modificare le leggi. Poi, quando il Canada ha firmato il NAFTA, si è trovato anche lui sul banco degli imputati, per cui quando la provincia autonoma del Quebec ha detto io vorrei una moratoria sul fracking, sapete, sistema di estrazione altamente invasivo dello shale gas, una compagnia, la Long Pine Resources, ha detto tu blocchi il fracking, ma io volevo fare degli investimenti di fracking, avrei guadagnato 241 milioni di dollari, adesso te li chiedo a te che me li pagherai. Il Canada si è visto richieste di ogni tipo, c'era un materiale inquinante che era il policloculato bifenile che ha fatto una moratoria e subito una ditta statunitense, la Myers, ha chiesto i danni. E uno dice, ma io ho motivato questo per la salute dei miei cittadini, non dice nessun problema, tu puoi tutelare la salute dei cittadini, ma mi paghi per quello che avrei guadagnato se avessi potuto inquinare quanto volevo e danneggiare la salute dei tuoi cittadini. Vi risparmio le altre, ce ne sono alcune simpaticissime, una merita perché... Il governo peruviano ha chiuso una miniera, perché? Non perché era un esproprio, perché quella ditta, che era la Reico, doveva pagare per un danno ambientale provocato. Siccome non aveva pagato, gli aveva chiuso l'azienda. Lei dice, io chiedo una terza rata, una rateizzazione. Lo Stato dice, no, non ti spetta. Siccome non gliel'ha concesso, l'arbitrato gli ha imposto di riaprirlo. Dice, no, no, tu fai riaprire e lavorare questa impresa anche se non ti ha versato la rata. Quindi vari stati che hanno chiuso miniere con motivi. Uno... C'è uno Stato che è uscito da un sistema trattato bilaterale ed è l'Australia. Perché l'Australia? Perché la Philip Morris, siccome l'Australia impone un certo sistema di etichettatura e di garanzia delle sigarette per il nocumento al fumo, e anche l'Uruguay, che dice che l'80% di ogni pacchetto deve esserci la scritta dove dice che il fumo fa danno alla salute. La Philip Morris dice, ma questo mi danneggia. Quindi se mi danneggia io chiedo miliardi di risarcimento a Uruguay e Australia. Per cui, oltre a... alcuni stati che possiamo immaginare, Ecuador, Venezuela, Bolivia, anche l'Australia ha chiesto di uscire perché ha capito cosa significa. Allora vi dico, i casi sono moltissimi, ma ve ne voglio citare uno che secondo me è il più significativo. Il più grande risarcimento al quale è stato condannato uno stato è l'Ecuador. Perché? L'Ecuador aveva revocato un contratto a un'impresa petrolifera che era l'Occidental Petroleum. Ha revocato questa con buone e sagge motivazioni ambientali ed è stato condannato a risarcire 1.770 milioni di dollari. Cosa scandalosa, ma mi piace il caso opposto. In Ecuador, dal 64 al 90, la Chevron, che è una grande multinazionale petrolifera, ha inquinato in maniera scandalosa la foresta vergine amazzonica ed è stato accertato, quindi possiamo dirlo senza tema di smentita, versando 680.000 barili di petrolio, mentre era a sua disposizione, l'ha detto la perizia, una tecnica che poteva tranquillamente impedirlo, ma costava, e quindi siccome le imprese hanno il diritto al profitto, ha ritenuto che fosse meglio non adottare quelle misure di cautela costose. Lo Stato ecuadoriano l'ha dimostrato, ha comprovato che erano stati sversati 15 milioni di galloni di acqua altamente tossica e cancerogena, e quindi ha chiesto il risarcimento e ha fatto un arbitrato. L'arbitrato ha respinto. Fortunatamente l'Ecuador si è ritirato dal sistema arbitrale ed è riuscito a fare ricorso alla Corte Penale Internazionale, all'AIA, quella per la Corte per i diritti dell'uomo, dove non puoi andare per queste controversie, ma per violazioni gravi, diritti all'umanità, ve la faccio breve. La Corte dell'AIA, che è un giudice, che applica la legge. I giudici imparziali, che di mestiere non fanno i consulenti delle multinazionali, hanno detto, ma questo caso è scandaloso. E ha stabilito il più grande risarcimento a favore dell'Ecuador di uno Stato della storia, 9 miliardi e 500 milioni di dollari. Questo vi fa capire che differenza c'è andare davanti a un giudice o rivolgersi a un arbitrato di alcuni avvocati d'affari per la stessa medesima vicenda. Cosa ci dice questo? Ci dite davvero che a volte queste cause che vengono fatte non solo mettono in ginocchio gli stati, ma a volte servono un efficace deterrente preventivo. Uno Stato sa, quando deve fare una legge, come deve adottarla, per cui nei paesi del terzo mondo da tempo non si fanno certe leggi a garanzia di salvaguardia degli interessi ambientali dei lavoratori, per il timore di essere svelati da una richiesta di risarcimento danno. Quindi già il fatto che questa possibilità c'è, voi sapete che c'è un autovelox qui davanti, forse non tanti di voi oltrepasseranno i 50, c'è un'autolimitazione nella sovranità, se sgarri arriva anche la sanzione. Cioè, noi siamo arrivati a un punto, e qui voglio arrivare al punto fondamentale, in cui il più grande vulnus, il più grande attacco alla democrazia, guardate, io non credo che venga da gente mascherata col passamontana o con la scimitarra, che pure non vorrei sottovalutare. Il più grande attacco alla democrazia, il più grande vulnus, è la sottoposizione delle scelte delle democrazie a qualcosa d'altro. Il più grande attacco alla democrazia è la democrazia che decide di non essere più democrazia. che decide di impedirsi le scelte politiche, cioè scegliere i propri fini, scegliere se io voglio avere le centrali nucleari o no, se voglio dare una concessione per lo sfruttamento petrolifero in una riserva dell'Amazzonia o dire no, voglio lasciare quella foresta amazzonica vergine. La democrazia è quello, decidere in a maggioranza cosa si vuole fare del proprio paese e in favore della propria popolazione. Quando la democrazia accetta di non far più questo, l'attacco alla democrazia è quello, non è quello che qualcuno ci vuole far vedere in televisione con altri sistemi pericolosi, ma di infinita pericolosità minore. Cosa vuol dire? Che noi siamo sottoposti ai mercati, da tanto tempo lo sentiamo dire, perché uno dice, beh, noi votiamo ogni 5 anni, ma diceva il presidente della Bundesbank, i mercati votano ogni giorno. Ogni giorno gli stati che hanno un debito pubblico devono rifinanziarlo, vanno sul mercato e chiedono, non dei soldi, il rinnovo del prestito, pagando interessi, come sa gli usurai, non è che gli usurai ti dà il soldo all'inizio, poi non è che ti finanzia dopo. Ogni giorno noi ci rivolgiamo sui mercati, gli stati si rivolgono perché sono indebitati ai mercati e chiedono denaro. Il rinnovo del prestito. E ogni giorno i mercati, poi vedremo chi sono i mercati, questa entità astratta iperurana, decidono se darono fiducia, se approvare le scelte del governo. Se leggi sul giornale, sono le 24 ore, io sono abbonato come avvocato. I mercati contestano le scelte, i mercati apprezzano il provvedimento di delle banche popolari che sono andate in SPA. I mercati decidono e votano. E dice il governatore della Bundesbank, Tittmaier, ogni giorno. Ogni giorno i mercati votano e di ogni giorno i governanti devono tener conto di questo voto. Noi votiamo ogni 5 anni, quella volta che votiamo è un programma che non sapremo mai se verrà attuato, il voto degli elettori è sicuramente meno importante di quello dei mercati. I mercati oggi decidono le regole. Ma chi sono i mercati? I mercati, una volta si spiegava l'esame di economia politica che ho fatto, poi sono un centinaio, perché oggi si è concentrato, sono 880-900 grandi speculatori finanziari. Quelli che contrattano in borsa speculazioni che non corrispondono alla ricchezza reale, ha detto benissimo Marco prima, e che fanno operazioni di speculazione finanziaria nell'attesa di un profitto nel breve, qualche volta a medio termine. Ora, che gli speculatori finanziari siano stati assurti al ruolo di nuove divinità, quelli che guidano le politiche di un paese, ci fa capire che noi possiamo andare solo in una direzione, che è il baratro, perché altro non ci aspetta, né ci spetta. Cosa vuol dire? Che la fine della democrazia è questo, la democrazia che sceglie di non avere più i suoi fini, di non porsi politiche e obiettivi di democrazia. Per questo noi crediamo come giuristi democratici, io credo personalmente, che questo sia davvero un punto nodale. Poi si può continuare a parlare di democrazia formale, di votazioni, di elezioni, per eleggere persone che però non hanno il compito di decidere quale sarà il nostro futuro, quale sarà la centrale nucleare da aprire, o se è giusto che alcuni cittadini abbiano, come in Egitto, un salario minimo. E se questa imposizione di un salario minimo, che è bassissimo, attenzione, può danneggiare un'impresa legittimamente o seppure ciò non è possibile, perché le imprese multinazionali governano il sistema, le leggi di mercato sono leggi assolute e noi è consentito di decidere se mettere la fontana in una piazza o nell'altra, non solo in un cantone svizzero, ma anche in Italia. Grazie.